Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo, siano con tutti voi. Ringraziamo il Signore e esprimiamo la nostra fede nel Dio, in Dio, e con la sua misericordia, con la sua grazia, ci guida, ci previene, come diremo nella preghiera, e lo facciamo, esprimiamo questo ringraziamento, unendoci al ringraziamento di Gesù al Padre.
Dal libro di Giobbe, il capitolo 39. Sai tu quando figliano i camosci o assisti alle doglie delle cerve? Conti tu i mesi della loro gravidanza e sai tu quando devono partorire? Si curvano e si sgravano dei loro parti e spellono i loro feti. Robusti sono i loro figli, crescono all'aperto, se ne vanno e non tornano più da esse. Chi lascia libero l'asino selvatico e chi ne scioglie i legami? Io gli ho dato come casa il deserto e per dimora la terra salmastra. Dei rumori della città se ne ride e non ode le urla dei guardiani. Gira per le montagne sua pastura e va in cerca di quanto è verde. Forse il bufalo acconsente a servirti o a passare la notte presso la tua greppia? Puoi forse legare il bufalo al solco con le corde o fargli arare le valli dietro a te? Ti puoi fidare di lui perché la sua forza è grande e puoi scaricare su di lui le tue fatiche? Conteresti su di lui perché torni e raduni la tua messe sull'aia? Lo struzzo batte festosamente le ali come se fossero penne di cicogna e di falco. Depone infatti sulla terra le uova e nella sabbia le lascia riscaldare. Non pensa che un piede può schiacciarle, una bestia selvatica calpestarle. Tratta duramente i figli come se non fossero suoi, della sua inutile fatica non si preoccupa, perché Dio gli ha negato la saggezza e non gli ha dato in sorte l'intelligenza. Ma quando balza in alto si beffa del cavallo e del suo cavaliere. Puoi dare la forza al cavallo e rivestire di criniera il suo collo? Puoi farlo saltare come una cavalletta con il suo nitrito maestoso e terrificante? Scalpita nella valle baldanzoso e con impeto va incontro alle armi. Sprezza la paura, non teme, né retrocede davanti alla spada. Su di lui tintinna la faretra, luccica la lancia e il giavellotto. Con eccitazione e furore divora lo spazio e al suono del corno più non si tiene. Al primo suono nitrisce, e da lontano fiuta la battaglia, gli urli dei capi e il grido di guerra. È forse per il tuo ingegno che spicca il volo lo sparviero e distende le ali verso il meridione? O al tuo comando l'aquila si innalza e costruisce il suo nido sulle alture? Vive e passa la notte fra le rocce, negli spuntoni delle rocce o sui picchi. Di lassù spia la preda e da lontano la scorgono i suoi occhi. I suoi piccoli succhiano il sangue e dove sono cadaveri, là essa si trova. Parola di Dio.
Ecco che nei discorsi di Dio, in questo primo discorso, Dio, per l'autore, nelle parole dell'autore, dopo aver preso in considerazione la creazione della terra, i fenomeni atmosferici, chiamiamoli così, le manifestazioni di Dio nei fenomeni atmosferici, la sua potenza in questi due grandi ambiti, ora si occupa, aveva già cominciato in realtà alla fine del capitolo 38 con alcuni versetti finali, in alcuni versetti finali del mondo degli animali, e in particolare degli animali selvatici che sfuggono al dominio dell'uomo, se escludiamo il cavallo, che però anche il cavallo è descritto con descrizioni pittoresche e affascinanti, anche tutti gli altri, nelle sue qualità proprie che non dipendono dall'uomo o dal creatore. Vediamo ora insieme il testo.
A me ha colpito quello che è stato detto nei giorni scorsi e che onestamente non avevo mai considerato, cioè che a differenza anche dei racconti della creazione, della Genesi, nei quali al centro e al vertice c'è l'uomo, qui si parla per due capitoli dell'opera della creazione senza nominare l'uomo. Anzi, cioè seguendo questo filone che è stato dato, il suggerimento che è stato dato, io ho notato che proprio al contrario sembra qua e là che si sottolinei che esiste un universo, diciamo parallelo, che ignora l'uomo e del quale però Dio si occupa nei minimi particolari. Per esempio, nella pericope di ieri diceva un versetto che mi ha molto colpito, il versetto 26. Chi ha scavato canali agli acquazzoni, una strada alla nube tonante, per far piovere sopra una terra senza uomini, su un deserto dove non c'è nessuno? È molto bello questo, cioè tu un uomo non lo saprà mai di quel lembo di terra su cui è caduta dell'acqua per volere di Dio, perché nasca qualcosa. È una cosa che tu ignori, ma io la faccio lo stesso. E anche qui ci sono alcuni aspetti di questi animali, l'asino selvatico per esempio, di cui si dice, versetto 7, del fracasso della città se ne ride e gli urli dei guardiani non ode. C'è un mondo a sé che ignora il consorzio umano, e animali che non saranno mai soggiogati dall'uomo. Anche più avanti dice, dello struzzo si fa beffa, del cavallo e del suo cavaliere. E anche quando parla del cavallo, che pure aiuta l'uomo nella battaglia, però dice da lontano sente gli urli dei capi, cioè solo da lontano li sente. Mi ha molto colpito questi aspetti, ecco, della descrizione della creazione.
Ma quello che era stato descritto, detto da Giobbe precedentemente come un Dio lontano, invece l'autore lo propone come un Dio, certo, creatore e profondamente conoscitore della natura. E quindi così, ad esempio, mi ha colpito, no, il modo in cui al versetto 3 delle parto delle cerve, ecco, e di come questi figli nati, quando sono svezzati, si allontanano da esse. E poi d'altra parte quello che avviene per gli animali, per le cerve, avviene per gli uomini, ecco, anche i figli degli uomini si allontanano dai propri genitori quando sono adulti e svezzati. E poi anche la descrizione del bufalo, così forte, così possente, che però l'uomo non può usarlo come con il bue, no? Per arare, perché non si può fidare di questa possenza, non può addomesticarlo. E poi anche per quanto riguarda lo struzzo, insomma, certamente si capisce che la conoscenza arrivava fin lì poi, no, dell'autore, perché quando dice che le uova sono deposte nella sabbia e poi c'è questa cosa, insomma, che non si cura, il piede può schiacciarle, invece noi sappiamo che adesso, insomma, dagli studi che si fanno, che invece i due, il maschio e la femmina, si alternano durante la notte per covare le uova, ecco, non avviene proprio così.
Ma un po' sempre su quest'onda, anch'io ero un po' partita da questa figura del bufalo, no? Perché appunto dice, lui è una gran forza, ma tu cosa credi, no? Di riuscire a metterlo al tuo servizio? E allora appunto anch'io ero andata un po' alla Genesi, nel senso che là si dice di sì, cioè dice a un certo punto, al capitolo primo dice: dominate sui pesci del mare, su ogni bestia, sugli uccelli, ecco, cioè era prevista, diciamo, questo dominio dell'uomo e questo servizio, diciamo così, di tutti gli animali a lui. E quindi evidentemente qui c'è, come dire, appunto, in mezzo c'è qualcosa che, per cui ormai non è più così, soprattutto questi animali qua appunto descritti, che sono selvatici o comunque, insomma, certo non si sottomettono all'uomo almeno. E quindi niente, a me questo ha fatto molta impressione, perché cosa vuole dire a questo punto Dio a Giobbe, mostrandogli questa sua signoria e questa sua attenzione così puntuale, perché continua a dirgli: puoi tu, lo fai tu, invece lui lo fa, ecco, e lui è attento. Dice una cosa, Suor Agnese dice una cosa secondo me bellissima, quando dice che si china su ciascuno e a ciascuno dà la sua realtà di vita, no? Quindi non tutti uguali questi animali, ma ognuno ha una sua, ecco, una sua economia in qualche modo. E quindi niente, mi pare che in mezzo ci possa essere un po' un mistero, e intanto mi pare che l'uomo sia chiamato a fidarsi di Dio. Mi è venuto in mente quel brano del Vangelo quando dice: guardate i gigli, no? Dio se ne cura, e poi dice: tanto più di voi. Mi sembra che ci possa essere un po' questo passaggio: guarda tutto, Dio se ne cura, tanto più di te.
In questo brano Giobbe cerca naturalmente il suo consueto confronto diretto con Dio e con il suo mistero. Dio è lui il reggitore del creato e della creatura, è questo mistero che Giobbe cerca di scoprire. Inoltre Dio si rivela nella sua insindacabile trascendenza. Giobbe è perciò invitato a riconoscersi nella sua piccolezza creaturale e a rendersi disponibile all'eroismo della fede. In questo brano, dopo la descrizione della terra, vengono enumerati i fenomeni atmosferici in cielo, con gli astri e il mare. E l'autore del libro prende anche in considerazione il mondo degli animali, facenti parte anch'essi del creato. La loro conoscenza è la parte importante della curiosità scientifica e del pensiero sapienziale degli antichi. La qualità e la forza di alcuni di questi animali, la bellezza e la fierezza di altri e il loro istinto ci rimandano alla potenza creatrice di Dio. E in particolare accenno viene fatto per la descrizione del cavallo. I versetti rivelano di questo animale una particolare ammirazione per diciamo questo nobile e fiero animale.
forse banalizzo, scusatemi, a me sembra che emerga da questa pagina la figura di un Dio creatore innamorato della propria creazione, della creazione, delle sue creature, e anche divertito, ecco, di ciò che ha creato, che è capace di entrare nei minimi particolari delle sue creature e di informarle e di, per quanto riguarda il loro comportamento. E questo modo di fare di, che Dio rivela e mette in evidenza, come dice il versetto 26, è forse per la tua intelligenza, per il tuo ingegno che spicca il volo, lo sparviero, e quindi tutte queste qualità degli animali, delle creature, del mondo animale, mettono in evidenza la grande intelligenza e la grande capacità, diciamo così, creativa di Dio, che dà in questo modo all'uomo anche indirettamente la possibilità di conoscere le sue qualità, no? Quindi la rapidità, la temerarietà, il senso di libertà che ha immesso nell'onagro selvatico. Ecco, tutte queste qualità sono, diciamo così, fortemente istruttive anche per l'uomo e gli fanno capire con chi ha a che fare. Ma allo stesso tempo dà all'uomo e a Giobbe anche la misura, e agli amici di Giobbe, che avevano, sia Giobbe che gli amici, avevano messo in evidenza un Dio che a un certo punto è distante, che si allontana, che diciamo così è nel suo, cioè che si disinteressa, no? Dell'uomo, mette in evidenza proprio questo, che invece no, e che è un Dio che è fortemente vicino e che si manifesta in vari modi nella creazione, quindi anche nel mondo animale, quindi a maggior ragione per quanto riguarda l'uomo.
Io ho un'osservazione che è già stata accennata, un po' generale, cioè ma mi pare comunque in primo piano, cioè che, e qui è cambiato completamente l'oggetto del discorso, sia Giobbe, sia gli amici, ancora di più Eliu, ecco, considerano il legame molto stretto che c'è fra il fatto constatato della sofferenza del giusto. Il giusto soffre perché? Con il problema che è centrale, che è il vero tema del libro, della giustizia di Dio. Quindi gli amici tendono a dire che Giobbe deve essere peccatore dal momento che Dio è giusto, e Giobbe tende a dire che Dio, che lui è giusto, questo non tende, lo afferma, e quindi perciò Dio è ingiusto, o almeno deve spiegare. Eliu aggiunge cose diverse, perché sostiene che Dio è giusto anche se c'è la sofferenza del giusto. Dio rimane giusto e cerca di dare alcune ragioni di questa sofferenza, che non è necessariamente una punizione per il peccato, abbiamo visto che è una cosa diversa Eliu, però complessivamente il tema è questo legame, è il tema centrale della giustizia di Dio. Nel discorso che stiamo leggendo adesso di Dio non c'è nulla di tutto questo. E questo mi pare che vada considerato seriamente. Non si parla, Dio non sembra interessato direttamente alla sofferenza di Giobbe. Sì, gli dimostra che è vicino probabilmente, eccetera, gli lo accontenta perché gli si rivela, ma non parla della sofferenza. E anzi lo tratta, lo prende un po' in giro, diciamo, e gli mostra cose, parla di altro, ma soprattutto non si parla qui della giustizia di Dio, una cosa che aveva già accennato, mi pare, Sandro l'altro giorno. Il problema della giustizia di Dio, come Dio sia giusto, non compare, almeno fino adesso non c'è, e che dovrebbe essere il tema centrale. Quindi si può fare l'ipotesi che l'autore del libro intenda proprio dimostrare il contrario, cioè che non c'è una risposta al problema, una risposta razionale, cioè una risposta, ecco, teologica, razionale, filosofica, al problema della giustizia di Dio, di come Dio governa il mondo. Ci sarà un'altra via, che non è però questa.
Bene, cose che avevo pensato state già accennate, anche sviluppate, approfondite. Sì, questo capitolo è bello, leggerlo è affascinante, anche il precedente è scritto molto bene. Si parla del mondo animale e del rapporto che Dio ha col mondo animale, e lui già lo aveva accennato, in realtà è il versetto che forse si potevano leggere, o comunque vanno considerati ugualmente, i versetti finali del capitolo precedente, versetto 41, chi prepara il corvo il suo pasto, quando i suoi piccoli gridano verso Dio e vagano qua e là per mancanza di cibo. Quello che viene qui descritto è un rapporto che Dio ha con tutto il creato, con tutto il mondo animale, senza la mediazione dell'uomo. E questo è quello che viene detto, perché vengono presi gli esempi del mondo animale, del deserto selvatico, che l'uomo non domina, e anche il cavallo viene preso in considerazione per la sua fierezza, perché è indomito, non perché riceve e addomesticato dall'uomo, ma perché è indomito, e l'uomo utilizza la fierezza del cavallo nella battaglia. Quindi sono qualità che gli sono state date da Dio, che l'uomo non ha dominio nemmeno sul cavallo, che è una creatura per certi aspetti domestica, e quindi è un'altra visione rispetto a quella della Genesi, già veniva anche accennato anche stamattina. L'uomo è posto custode del creato, dà il nome a tutti gli animali, anche quelli selvatici. È un atto questo di potere, di dominio sugli animali, e anche, è già stato accennato anche l'altro versetto, qui siamo al capitolo secondo della Genesi, in cui dà il nome a tutti gli animali, anche selvatici, mentre invece nella prima creazione dice: domini sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici, tutte le categorie, anche gli animali, qui gli animali selvatici. Quindi in tutti e due i racconti della creazione viene ricordato questo aspetto, e qui viene invece messo in discussione. L'uomo non domina su tutta la creazione. In realtà il vero re, il vero dominatore, il vero signore della creazione è Dio, che con la sua provvidenza si occupa di tutti. E riviene ripreso, penso anch'io, nel Vangelo di Matteo per due volte, in realtà, il capitolo sesto e il capitolo decimo. Le vostre vite valgono ben più di un passero, la vostra vita vale più di un passo, dice al capitolo decimo. Questa risposta, appunto, fa impressione, perché non affronta il problema della giustizia, però vedremo lunedì non solo questa risposta, ma anche fa impressione ancora di più la risposta di Giobbe, che vedremo, a questo discorso, in cui dice: non ti posso rispondere, metto la mano sulla bocca, ho parlato una volta ma non replicherò, due volte ho parlato ma non continuerò. In che senso allora? Come Giobbe? Lui sembra appagato, sembra convinto della risposta di Dio. In che senso, in quale modo? Questo lo potremo vedere, però colpisce anche questo fatto. Non affronta il problema della giustizia, però Giobbe è soddisfatto, sembra così, della risposta di Dio? Questo è un punto interrogativo. Ecco, preghiamo, rivolgiamo le nostre preghiere al Signore per tutti gli uomini, per tutta la Chiesa, per noi, chiedendo le sue grazie, la sua misericordia. Preghiamo.
Ringraziamo il Signore per tutto quello che ci ha dato in questa quarta settimana nel nostro cammino verso la Pasqua. Chiediamo anche la sua grazia perché per poter prepararci alle celebrazioni pasquali. Chiediamo per noi, prima di tutto, ma poi per tutta la Chiesa. Preghiamo. Preghiamo per quelli che soffrono. Chiediamo anche la soluzione, la liberazione, la soluzione del problema della pandemia da noi in tutto il mondo. Preghiamo. Allarghiamo la nostra preghiera oggi ricordando in particolare il popolo ebraico, di Israele, di Dio, nel giorno del sabato, perché sia testimone di colui, di quel Dio che sia chiamato col suo nome. Preghiamo. Supplichiamo per il Papa, per i Vescovi, per la loro guida, testimonianza, per la loro capacità di indirizzare, di soccorrere, di insegnare. Preghiamo. Preghiamo per le nostre intenzioni più nostre, per tutta la nostra fraternità, per tutte le persone che sono con noi, a noi legate. Preghiamo per le altre comunità della nostra regola. Preghiamo.
Preghiamo per tutto il gruppo della Sicilia che si incontra settimanalmente intorno alla nostra Alexio. Preghiamo per la nostra comunione con loro. Ricordiamo in particolare Maria Concetta, che ha finito i suoi cicli di cure pesanti, perché il Signore possa veramente guarirla, darle forza. Preghiamo.
Questi giorni si sono ricordati 10 anni dall'inizio della guerra in Siria. Preghiamo per tutta quella regione, la Siria, l'Iraq, l'Afghanistan, perché ci siano finalmente giorni di pace. Preghiamo.
Preghiamo sempre anche per tutta la nostra comunità in questo tempo, per tutto quello che ci sta davanti, chiedendo luce e grazie al Signore. Preghiamo.
Preghiamo molto per la comunità di Bose, insomma, per tutti i loro problemi, e anche per Enzo Bianchi, perché accetti di obbedire alle indicazioni del Papa. Preghiamo.
Accoglio, Padre buono, le preghiere che ti abbiamo presentato nel nome del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù, che per noi intercede accanto a te, ove vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.